Siamo in diretta con un compagno di Cobas per parlare di precari e precarie nella scuola, perché come sempre a settembre, ma quest'anno in maniera più particolare, è un vero e proprio cratere di ingiustizie la situazione attuale della scuola. Ciao Luigi, ci senti?
Ciao, buongiorno, sì.
Ciao. Allora, io ti chiederei se puoi riassumere brevemente qual è questa tanto millantata situazione dei precari nella scuola e poi se vuoi raccontare del presidio di ieri a Torino, di ieri pomeriggio a Torino.
Sì. Quest'anno diciamo, sono aumentati in maniera esponenziale, direi, problemi del precariato della scuola che abbiamo già vissuto negli anni precedenti. Sono molto più evidenti a causa di un forte incremento della presenza di docenti in prima fascia, dovuti ai corsi, diciamo, abilitanti, che rientrano, diciamo, un po', tra i motivi anche della nostra protesta, perché sono corsi per i quali bisogna sborsare non pochi soldi, parliamo di diverse migliaia di euro che persone magari, appena uscite dall'università e quindi senza pregresse, diciamo, esperienze lavorative, dunque senza, diciamo, esperienze remunerative, si trovano a dover pagare. E noi contestiamo l'intero, diciamo, sistema di reclutamento che ormai è diventato un vero e proprio mercato, per cui anche vincitori di concorso sono obbligati a iscriversi a corsi universitari, università pubbliche o nella maggior parte dei casi privati che si pagano profumatamente, parliamo di cifre intorno ai 3.000 euro, per acquisire dei crediti nel corso dell'anno di prova. Quindi anche chi ha vinto un concorso si trova a dover pagare per poter poi essere assunto a termine determinato, prendere il famoso ruolo. Insomma, pagare per lavorare, l'abbiamo detto anche ieri in piazza, ci sembra qualcosa che assomiglia molto a un pizzo, e a chiederci questo pizzo è in questo caso il Ministero, è lo Stato, quindi diciamo, siamo vittime di un'estorsione di Stato. E contestiamo poi, soprattutto in questi giorni, il famoso algoritmo che assegna le cattedre ai precari. Algoritmo che doveva essere una misura di emergenza temporanea a seguito della pandemia, ma che è diventato ormai un qualcosa di stabile, e in particolare il fatto che l'algoritmo non torna indietro. Che significa questo? È bene chiarirlo, io ieri siamo stati in presidio sotto l'ufficio scolastico provinciale, un presidio convocato dai COBAS e dalla CUB, ma alla quale hanno preso parte anche tantissime colleghe e colleghi. E anche stamattina, insomma, leggevo un po' di titoli di giornali, alcuni riportano l'algoritmo commette errori. Ecco, su questo vorrei un attimo chiarire perché forse ci sono stati in alcuni casi degli errori. Problemi in altre province, non a Torino. Se diciamo che l'algoritmo commette errori, diamo la possibilità all'ufficio scolastico provinciale o regionale di replicare molto facilmente. Non è che l'algoritmo commette errori o sbaglia, l'algoritmo è sbagliato, l'algoritmo è programmato in maniera sbagliata perché assegna cattedre a chi ha punteggi più bassi rispetto a chi ha punteggi più alti, proprio per il fatto che non torna indietro. Quindi io sono chiamato, io docenti, insomma, noi docenti siamo chiamati a scegliere, indicare 150 preferenze all'inizio di agosto al buio, cioè senza sapere qual è la disponibilità dei posti. Quindi è come se noi stessimo firmando un contratto in bianco E quando poi l'algoritmo arriva alla nostra posizione, se nessuna cattedra tra quelle che ho indicato è disponibile, io vengo saltato, e nel momento in cui quella cattedra si libererà perché qualcuno che era più avanti di me in graduatoria non si è presentato a prendere servizio, quel posto andrà a persone che sono più in basso in graduatoria. Noi contestiamo questo e riteniamo che il ritorno in presenza, alle convocazioni in presenza, possa garantire maggior trasparenza e una possibilità di scelta, avendo contezza di quelli che sono i posti disponibili. Noi ieri siamo stati ricevuti anche in una piccola delegazione dalla dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, la quale ci ha detto che in realtà il fatto che non veniamo saltati è colpa di chi appunto si inserisce in graduatoria, indica le preferenze e poi non si presenta a prendere il posto, insomma. Quindi, come dire, è molto, molto chiara la loro strategia, è quello di dividerci, fare in modo che non riusciamo a creare, non dovremmo riuscire a creare una mobilitazione ampia e scatenare una guerra tra i poveri, che è poi la stessa che si verifica anche nel momento in cui si vincono i concorsi o si decide di accedere a un percorso di abilitazione, per cui c'è chi dice io faccio i debiti, sono costretto a fare i debiti per poter accedere ai corsi universitari, ai tirocini formativi, e quindi merito il posto, contrapponendosi a chi magari quei debiti non li ha potuti fare, a chi non aveva la possibilità economica di farli. Insomma, scatenano una lotta tra poveri, vogliono dividerci, ma
noi non ci caschiamo e rigettiamo il discorso meritocratico, perché si tratta veramente di un'ingiustizia anche a livello legale, nel senso che tu proprio prima hai provato a raccontare che cos'è questo algoritmo, che le persone che fortunatamente sono fuori da questo mondo non conoscono, è una parola che sicuramente sentono da tanti anni, ma è difficile capire di cosa si tratti. Vorrei fare un esempio pratico solo per avvicinare anche le persone esterne o magari le persone che ci finiranno l'anno prossimo in questa situazione. Nel momento in cui appunto si è chiamate a compilare la lista di 150 scuole, che sono solo le 150 scuole in cui potremmo essere chiamate dall'inizio dell'anno fino alla fine dell'anno, diciamo sono le scuole, è il posto migliore, diciamo, è quello che potremmo ricevere come migliore offerta, quindi da quando si attaccano, da quando prende l'anno scolastico a quando finisce. Chiaramente molte altre sono i tipi di supplenze che possono arrivare durante l'anno, ma diciamo per i posti vacanti e per i posti liberi, quelle sono le scuole. In queste liste qua ci si inserisce, come dicevi tu, al buio, senza minimamente sapere niente, no? Nel momento in cui ci si inserisce si mettono delle preferenze, nella misura in cui, per esempio, io faccio un esempio pratico, se si hanno dei figli o se non si può guadagnare poco, non si mette uno spezzone minimo, okay? Non si mette che si è disponibile a lavorare per 5-6 ore. Si mette che si è disponibile per tutto la settimana, ok? Per tutto l'arco della settimana. Di conseguenza, diciamo, l'algoritmo per quale motivo è marcio ed è diciamo sistematicamente non funzionale? Perché se nella graduatoria in cui sei inserita tu, la prima scuola che chiama è una scuola in cui serve una spezzone da 8 ore, per esempio, cosa fa l'algoritmo? Va a cercare la prima persona che ha messo che è disponibile anche a meno di 18 ore, quindi a 8 ore, saltando automaticamente tutte le persone che non avevano detto non sono disponibile per le 8 ore, avevano detto sono disponibile alle 18 ore. È strano, no? Cioè, nel senso, è assurdo quanto chiaramente poi tu inserisci il minimo orario, quindi quelle persone avranno sicuramente inserito meno di 8 ore come minimo orario, Ma mentre compili questa cosa, cioè è talmente lunga come compilazione, talmente piena di informazioni, che ieri ci hanno detto è colpa vostra, no? È colpa della persone che compilano male quelle GPS, quelle graduatorie. Ma di fatto è un sistema incompilabile bene. Non lo dicevamo molto ieri in piazza, non è che può essere compilata bene quella domanda. Ed è la cosa chiaramente per cui stanno partono anche delle cause, e per cui ci diciamo più sull'algoritmo, poi parliamo anche del resto, ci si può battere. E chiaramente che chi ha più punteggio e non aveva espresso la preferenza per esempio minore, per fare un esempio pratico, non vorrei essere riduttiva, viene scavalcato da questo algoritmo e non verrà più chiamato in quelle graduatorie.
Sì, provo diciamo a rispiegare un attimo meglio forse questa la questione dell'algoritmo.
Sì, grazie.
Diciamo ci sono tanti problemi. Uno, lo hai ricordato, è il fatto che quando noi esprimiamo le 150 preferenze lo facciamo senza che sia stata pubblicata la disponibilità delle cattedre, per cui noi non sappiamo in quali scuole ci saranno delle cattedre, quante cattedre ci saranno e di che tipo. Quindi, difatti, noi firmiamo un contratto in bianco, lo firmiamo perché poi nel momento in cui compiliamo quelle 150 preferenze, se non accettiamo, noi siamo considerati rinunciatari, quindi perdiamo completamente la possibilità di essere chiamati da graduatore d'istituto, cioè di avere un contratto, come dicevi tu, annuale, cioè fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno, che è il tipo di contratto più appetibile per un precario, anche perché rispetto alle supplenze brevi da graduatore d'istituto garantisce una serie di diritti che le supplenze brevi non garantiscono. Detto questo, il problema dell'algoritmo principale che noi adesso contestiamo è che non torna indietro. Mi spiego. Io prendo un caso. Se ho selezionato delle scuole, quando l'algoritmo è arrivato alla mia posizione in graduatoria, le uniche scuole rimaste disponibili per una determinata classe di concorso erano a Susa o a Cornier, scuole che io non ho selezionato tra le 150 preferenze per motivi personali. Quindi l'algoritmo è andato avanti. Al termine del primo bollettino di nomina, alcune persone che erano davanti a me in graduatoria, per motivi personali che dunque insindacabili, non si sono recati a prendere servizio. Questo ha fatto sì che si siano liberati dei posti, quindi si erano rimaste vacanti delle cattedre anche in scuole di Torino che io avevo selezionato. Ma io sono stato ormai scavalcato, quindi l'algoritmo non torna indietro, e quelle cattedre che si sono rese disponibili a seguito del primo bollettino anche in scuole che io avevo selezionato andranno a persone che hanno punteggio più basso di me, perché l'algoritmo non torna indietro. Questo significa non torna indietro. Questo si verifica in presenza? Ci dicono sì, si verifica anche in presenza. Ora, io non escludo che questo non si verifichi in assoluto in presenza, ma è ragionevole, molto ragionevole supporre che la probabilità che ciò accada, il numero di casi di questo tipo in presenza si riduca, perché è difficile pensare che qualcuno si rechi la mattina in una scuola dove è stato convocato per fare la scelta della sede e poi il pomeriggio non si rechi a prendere servizio in quella stessa scuola che ha scelto la mattina. Insomma, può capitare, ma il numero di casi si riduce notevolmente rispetto a chi compila 150 preferenze nel mese all'inizio, diciamo, di agosto, e senza nemmeno doversi spostare. Insomma, se io molte persone, sappiamo che tanti precari della scuola anche qua a Torino vengono dal sud Italia, qualcuno non prende un treno, un aereo per venire a Torino e poi non scegliere una scuola e non andare a prendere servizio poche ore dopo. Questo è il vantaggio della presenza, oltre naturalmente al fatto di avere un quadro chiaro delle cattedre disponibili.
Ti ringrazio Luigi per questo quadro, diciamo, un po' tecnico su come funziona come non funziona il mondo della scuola oggi. Volevo farti una domanda di carattere un po' più generale, anche rispetto al tuo impegno politico all'interno di questo ambito, ovvero si dice che il mondo della scuola, nonostante lo strutturale malfunzionamento e le palesi ingiustizie, l'obsolescenza del suo meccanismo che lo contraddistingue oggi, non ha la possibilità di vedere una mobilitazione delle persone che ci lavorano, perché è un comparto estremamente frammentato in cui c'è un costitutivo individualismo relativo a come sono configurate poi le possibilità di lavoro, e insomma viene rappresentato come una sorta di un bacino di precari che si fanno vicendevolmente la guerra, anche se appunto qua a questi microfoni si cercava di dargli anche un'altra lettura. Quindi ti chiedevo un po' se quali erano le prospettive rispetto a una strategia, se vogliamo, di lotta o comunque, cioè, di mobilitazione, una maniera per fare fronte a quello che è il mondo della scuola oggi, cioè un grandissimo bacino di impiego, forse è l'unico rimasto per molte classi di studio, però allo stesso tempo c'è un apparato completamente disfunzionale.
Guarda, io penso che l'individualismo sfrenato e diffuso che ormai da 40-50 anni forse il neoliberismo ha sdoganato nella nostra società sia uno dei nostri mali più profondi. E questo è presente anche nella scuola, e nel momento in cui tendono, e ci stanno riuscendo purtroppo, di introdurre le logiche del mercato all'interno della scuola, sia mediante l'organizzazione scolastica e della didattica, e lo vediamo benissimo con le ultime riforme, anche le sperimentazioni, le riforme dei tecnici e professionali, su quali adesso, diciamo, non ci dilunghiamo, ma queste stesse logiche del mercato le stanno attuando adesso anche nel sistema di reclutamento. Comprare, la compravendita di titoli o crediti per accedere al mondo del lavoro nella scuola risponde alle logiche del mercato, che fa dell'individualismo, diciamo, il monperno. A fronte di tutto questo e della difficoltà che si sperimenta poi anche quando si lavora nella scuola per cercare di contrastare magari lo strapotere dei presidi, questi tentativi di riforma che ci vengono calati dall'alto, bisogna anche dire che negli ultimi anni, insomma, sempre più colleghe e colleghi avvertono un'insofferenza e cercano spazi di confronto, di dialogo, e io ieri sono stato molto contento di vedere ex colleghi o colleghe di ruolo, quindi che non hanno il problema del precariato, non hanno il nostro stesso problema, ma erano lì con noi sotto la sede dell'ufficio scolastico provinciale, e io credo non solo perché abbiamo condiviso un percorso lavorativo di un anno e magari con alcuni siamo diventati anche amici, ma perché sono persone che credono, diciamo, nel lavoro che fanno, credono anche ancora nella dignità della scuola e della figura dell'insegnante, e quindi contrastano un sistema che è marcio sia dal reclutamento e lo è anche purtroppo nel quotidiano. Quindi io penso che spazi di mobilitazione ci siano. Adesso la speranza è che con l'arrivo delle nomine che ci saranno adesso da graduatoria di istituto, quindi prenderemo delle supplenze brevi, non ci sia diciamo un ritiro, ma si capisca che se il problema diciamo viene tamponato appunto a livello personale, ecco, per qualche mese o per quest'anno, si riproporrà l'anno prossimo. Quindi anche se noi quest'anno diciamo non ci usciremo, ovviamente l'algoritmo è andato, la frittata è fatta, ecco, ma l'obiettivo è quello di cambiarlo per l'anno prossimo e cambiare un po', contrastare tutta la logica del reclutamento, che ripeto è proprio quella del mercato, il mercato non è più, come dire, non è più scuola. Quindi adesso ci saranno, settimana prossima faremo sicuramente un altro momento di confronto assembleare, e poi proveremo ad organizzare una grande manifestazione nazionale a Roma.
Grazie mille, anticipo a te e a chi ci sta ascoltando che facciamo ancora un breve approfondimento sulla situazione invece dei precari del 2020, altro discorso, e se vuoi rimanere in ascolto e scriverci dei messaggi, perché noi non riusciamo, siamo un po' impacciate o forse non si può proprio fare a fare una diretta con due chiamate,
sarebbe un po' unilaterale, diciamo che uno non sentirebbe l'altra, esatto, persona, e quindi dovremmo fare modalità tipo Trump Harris che spegniamo e accendiamo i microfoni a seconda di chi parla, quindi abbiamo reputato che fosse più congeniale mettere le dirette una in fila all'altra, però appunto se rimani in ascolto possiamo dare possibilità, ecco, di intervento tramite i messaggi.
Grazie. 346-6673-263, se vuoi intervenire, se volete intervenire, la mattinata informativa forse sta finendo, e noi ringraziamo Luigi, ringraziamo
chi si unisce alla mobilitazione dei precari dell'insegnamento,
e ci sentiamo presto.
Un saluto.
Grazie, ciao. torniamo in diretta con ancora un piccolo approfondimento sulla situazione dei precari e precari nella scuola. Siamo in diretta con Aurora. Ciao, ci senti?
Sì, vi sento forte e chiaro.
Ciao.
Ciao a tutte e tutti.
Come forse hai potuto sentire dalla precedente diretta, abbiamo parlato dell'algoritmo che non torna indietro, abbiamo parlato della situazione dei ricorsi, ma non l'abbiamo approfondita, quindi se puoi ti chiederei di agganciarti a questo e poi di appunto raccontarci di possibili presidi in programma e se mai della tua situazione, che è una situazione che tocca anche altre.
Certamente. Allora, a fronte chiaramente di una lotta più generale all'utilizzo dell'algoritmo, perché come abbiamo detto è l'algoritmo ad essere sbagliato, purtroppo comunque adesso ci troviamo di fronte a una situazione in cui l'algoritmo è stato utilizzato e porrei l'attenzione su un'altra situazione sempre riferita all'algoritmo, perché il 31 agosto ci sono state le prime nomine a tempo determinato e contestualmente è stata pubblicata la graduatoria corretta tra molte virgolette, perché purtroppo molti docenti precari si sono ritrovati comunque un punteggio errato, e chiaramente ha fatto sì, nonostante ci fosse stato un reclamo tempestivo ai fini della correzione. Quindi questo lo voglio dire perché magari ci sono molti docenti che si sono ritrovati un punteggio sbagliato e a fronte del punteggio non corretto non hanno potuto ottenere o la supplenza desiderata, o forse non hanno proprio ottenuto una supplenza, che la CUB si sta mobilitando per raccogliere tutte le esperienze, per sostenere i docenti, le docenti danneggiati dall'utilizzo dell'algoritmo, e quindi poi presentare un ricorso affinché le posizioni di ciascuno possano essere, diciamo così, non corrette, o comunque che ciascuno dei docenti che è stato danneggiato dall'algoritmo possa riuscire ad ottenere una supplenza. Quindi assolutamente contattate la CUB, perché si sta cercando di organizzare con tutte le forze disponibili un ricorso a favore di tutti i supplenti e delle supplenti che non hanno ottenuto un punteggio corretto all'interno della graduatoria. E proprio per questo motivo è molto importante segnarsi un appuntamento, che è quello di martedì 17 settembre sotto il Palazzo Lascaris in Via Alfieri, che è sede del Consiglio regionale del Piemonte, perché proprio in quell'occasione si parlerà di precarizzazione nelle scuole ed è assolutamente importante farsi sentire, perché l'algoritmo ci riduce a dei dati, a dei numeri, ma noi non siamo dati, non siamo numeri, siamo persone, ognuno col proprio vissuto, con la propria esperienza, con le proprie richieste, e quindi è assolutamente fondamentale esserci in tanti, in modo tale da cercare di bloccare questo sistema e questa precarizzazione nel mondo della scuola che danneggia molti di noi. Quindi fondamentale esserci.
Grazie. E ti chiederei ancora appunto in chiusura qual è invece la situazione delle persone idonee del 2020?
Sì, perché diciamo che nonostante la lotta sia più generale nel mondo chiaramente per controvertire questa tendenza alla precarizzazione nel mondo della scuola, due sono, diciamo, in questo momento le questioni più impellenti: uno relativo alle GPS e l'altro relativo ai concorsi per le immissioni in ruolo. Io faccio parte degli idonei 2020. Chi siamo noi? Siamo docenti che hanno passato un concorso che ha dato vita a una graduatoria, le cosiddette graduatorie di merito, la graduatoria di merito 2020, e l'anno scorso questa graduatoria è scorsa correttamente, quindi alcuni di noi sono stati immessi in ruolo. Purtroppo invece quest'anno questo non è accaduto perché invece di stabilizzare tutti i docenti che sono inseriti nelle graduatorie e che hanno superato un concorso, vengono banditi continuamente nuovi concorsi. L'ultimo concorso, il concorso PNRR, che ha dato vita a una nuova graduatoria, e quindi tutti coloro che si sono iscritti in questa graduatoria sono stati immessi in ruolo, concorso che, sottolineo, dà la possibilità solo ai vincitori di prendere ruolo, non invece non dà abilitazione, e quindi coloro che erano presenti nella graduatoria del concorso PNRR ci hanno preceduti. Questa era un'informazione che già sapevamo, questo non vuol dire che sia corretta, però a livello normativo sapevamo già che i vincitori del concorso PNRR avrebbero preceduto nelle emissioni in ruolo gli idonei 2020. Ciò che invece non sapevamo era che avrebbero bloccato invece le immissioni anche successivamente di coloro che sono inseriti nelle graduatorie del 2020. C'è stata una forte mobilitazione, infatti il venerdì 30 ci siamo trovati di fronte sotto l'ufficio scolastico regionale per reclamare anche lo scorrimento della graduatoria degli idonei 2020. Caso strano, proprio il giorno prima era uscito un comunicato che dichiarava che anche le graduatorie del concorso 2020 avrebbero poi avuto scorrimento nel mese di settembre. Questa informazione poi non ha, almeno ad oggi, avuto alcun seguito concreto. Quindi stiamo aspettando, e però è importante assolutamente evidenziare, come raccontava prima Luigi, che si tratta di impedire una lotta tra persone che sono presenti in una GM o in un'altra. Cioè, la lotta deve essere unitaria, siamo tutti precari, siamo tutti alla ricerca di una stabilizzazione nel mondo della scuola, e ciò dovrebbe avvenire in modo il più possibile egualitario.
Grazie. Sicuramente l'anno scolastico, così come l'anno di lotta, sta iniziando. L'anno scorso c'erano state delle bellissime assemblee della scuola, c'erano state, appunto, che univano diverse soggettività e diversi sindacati. Soprattutto perché, come diceva Luigi prima, è molto facile sentirsi divise, quando in realtà è molto bello trovarsi e sapere di condividere lo stesso orizzonte di lotte e di volontà, anche, certo, molto spesso. Quindi o comunque, anche se non sono le stesse, è importante condividerle, è importante scontrarsi e condividere. Per cui rimandiamo sicuramente a questo presidio, come rimandiamo a tutte le altre attività che riprenderanno dell'assemblea scuola di tutte le altre assemblee che si muovono intorno. Ricordiamo, il mondo della scuola è uno dei mondi lavorativi, è bello perché non è l'unica assemblea di lavoratrici e lavoratori che è iniziata l'anno scorso e che si spera continuerà quest'anno. Non solo questa assemblea, anche chiaramente tutti i presidi, ad iniziare appunto da quello del 17 a Palazzo Laschi alle 14.
Certo.
Grazie e tanti saluti e auguri per la tua situazione personale e per insomma questi giorni di mobilitazione.
Grazie a voi, grazie.
Ciao, buona giornata.
Ciao.
tempo del mercoledì giunge a termine dopo aver inaugurato la rubrica La fine della fine dell'info, data dalla fine di Stacca Stacca, almeno per questa settimana. E grazie per essere state in ascolto, aver interagito con noi. Ne approfittiamo per mandare un saluto a tutte le persone che ci ascoltano da condizioni detentive o di privazione, e ovviamente tutta la nostra solidarietà dai microfoni di questa radio. Siamo giunti alla fine, ci prendiamo questi ultimi 10 minuti per dare con calma qualche appuntamento della settimana, e inizierei dagli appuntamenti al Parco del Meisino, dato che avevamo anche una diretta in programma oggi che però per motivi di tempo rimandiamo a domani, all'info del venerdì, comunque insomma alle giornate di info che seguiranno. Diciamo, facciamo un attimo un recap sugli appuntamenti che si tengono tutti i giorni, cioè tutte le mattine dalle 6:30 il comitato Salviamo il Meisino va a monitorare i lavori al parco, anche impedendo laddove è possibile il proseguimento di questa opera effettivamente di devastazione del parco, che è la città dello sport che vogliono costruire appunto nell'ex galoppatoio, dove adesso un sacco di persone che vivono il quartiere e non solo passano, insomma, momenti, cioè frequentano in senso totalmente appunto libero e gratuito, come si frequenta un parco pubblico. Quindi tutte le mattine dalle 6:30 appuntamento e colazione lì al Meisino, all'ingresso del parco. Poi viene lanciato un aperitivo di autofinanziamento sempre lì al Meisino, giovedì 12 settembre dalle ore 18, un aperitivo al ponte di San Mauro sul lato della SMAT alle 18:30 venerdì 13 settembre, e poi una passeggiata nei luoghi del parco che verranno devastati, il cui ritrovo è previsto per sabato 14 settembre alle ore 15 in piazza Gustavo Modena. Per ricapitolare tutti gli appuntamenti seguite la pagina del comitato Salviamo il Meisino e ovviamente ascoltate Radio Blackout.
Continuiamo con gli appuntamenti di questa settimana, ad iniziare da un presidio al carcere in sostegno dello sciopero della fame delle donne e a tutte le persone detenute. Presidio al carcere sabato 14 settembre alle ore 17 fino alle 19 davanti al cancello principale delle Vallette, con appunto un presidio in solidarietà a sostegno dello sciopero della fame a staffetta e oltranza indetto dalle donne della sezione femminile, a cui aderiscono 57 donne della prima, seconda e terza sezione.
Sì, è sempre sabato dopo il presidio. Ricordiamo l'appuntamento ai microfoni di Radio Blackout alle ore 21, una trasmissione fatta insieme alle compagne di Non Una di Meno, a cui interverranno varie realtà, tutta incentrata sul diritto all'aborto e sulle pratiche di autogestione dell'aborto, per rispondere a quello che il governo, i governi in realtà su scala internazionale e più nel locale, invece la regione Piemonte, sta portando avanti una battaglia contro l'autodeterminazione delle persone che posseggono un utero. Vi invito anche a scrivere in messaggio privato sulla pagina Instagram di Radio Blackout per qualunque compagna, donna, realtà che voglia partecipare a questa trasmissione e anche eventualmente a venire negli studio di Via Cecchi 21/A per seguire questa trasmissione live. Ovviamente più siamo e più ci divertiamo. Se non c'è altro, guardo rapidamente dalla pagina di gancio. E c'è un evento che si chiama l'incendio millenarista tra Apocalisse e Rivoluzione, comunque la presentazione di un libro edito da Tabor e Malamente per venerdì 13 settembre dalle 20:30 al CELS a Calapì, CELS Moliera Exil Torino, e poi insomma direi che ci siamo, niente, l'info oggi ha sbrodolato.
Ci siamo veramente prese un sacco di tempo, ma comunque è anche giusto così, nel senso...
Vi abbiamo lasciato un'estate senza, quindi era anche una necessità di questa radio riportarvi ogni mattina l'informazione libera e indipendente che ci contraddistingue. Ovviamente l'info proseguirà questa settimana. Un saluto caro da Anna
e Anna.
Ciao.
Ciao.